On the Road. Buongiorno, buongiorno da Claudio Costoni, benvenuti a un nuovo appuntamento con On The Road. Quest'oggi, come sapete, in trasferta, come gran parte delle trasmissioni di Radio Popolare, siamo nel cortile della Rocchetta, un po' umidi, ma belli pronti per una puntata molto ricca. Quest'oggi ritorniamo nel formato classico di un'ora, perché non andrà in onda Le Montagne, anche se avremo con noi nella seconda parte di questa trasmissione il curatore della trasmissione. Partiamo rimanendo sempre in montagna, perché il primo ospite che è con noi è Paolo Paci, autore di Dolomiti, lo spettacolo infinito, dal Cadore a Cortina d'Ampezzo, fra alpinismo e mito olimpico. Il titolo è solo Dolomiti, ve lo dico subito. No, perché se non è che dovete andare in libreria e cercare Dolomiti e tutto il romanzo che ho detto. Dolomiti di Paolo Paci, edito per i tipi di Corbaccio. Paolo, bentornato.
Grazie, grazie Claudio.
Allora, diciamo, giusto per far capire, che è una sorta di viaggio in quattro tappe. Possiamo presentarlo così?
Sì, anche se la strada è una sola, è l'Alemagna che ci porta da Pieve di Cadore fino a Cortina d'Ampezzo, una strada storica percorsa da millenni, poi in questo momento un po' sotto i riflettori perché tra frane, cantieri, viadotti, gallerie, tutto per le Olimpiadi, si sta trasformando in un grande pasticcio. Insomma, speriamo che non si trasformi anche in un collo di bottiglia in cui ci perderemo tutti gli eventi olimpici. Purtroppo su questa strada c'era il treno, non c'è più, fino a tanti anni fa, e quindi siamo legati alle quattro ruote.
Questo libro è molto importante, direi perlomeno per due ordini di motivo. Uno, perché è un libro molto ricco, è un libro ricco di storie, di uomini, di donne, e si imparano anche per chi frequenta quelle zone tutta una serie di situazioni che vanno da storie vere, mezze leggendarie costruite anche nel corso degli anni, e l'altro perché aiuta a fare in modo che una realtà come le Dolomiti, nello specifico diciamo una realtà come Cortina, non sia solo un brand, e questo è fondamentale in un periodo come quello che stiamo vivendo, dove tutto si risolve in genere con un marchio e una fotografia fatta col telefonino.
Sì, purtroppo, diciamo che questo marchio delle Dolomiti, che domina dal palazzo della regione ormai da anni e in questo momento sta finalizzando la sua ragione di essere, sarà sicuramente un grande evento economico, sportivo, anche patriottico per molti, ecco. Però sicuramente ha anche la funzione di oscurare quella che è la realtà della montagna. Ed è una realtà, come dicevi tu, molto complessa, una realtà storica, umana, economica, geografica, che rischia un po' di scomparire dal nostro orizzonte. Io in questo libro ho cercato un po' di riscoprirla, rivelarla di nuovo. Tu hai detto storie anche vere, alcune chissà forse, insomma io spero di aver scritto tutto il vero, così me l'hanno venduto.
No, no, vero intendevo ovviamente che certe sconfinano un po' nella leggenda e nell'aneddotica.
Sicuramente.
La nostra direttrice ci sta giustamente anche per quanto riguarda per esempio la musica, di cui il sottoscritto si occupa da anni, alla parità di genere, mandare in onda tot brani maschili come tot brani femminili. Presenze femminili ci sono ovviamente anche nel tuo libro, anche se quella dell'alpinismo è una storia prevalentemente maschile. Io ti direi magari di soffermarci, tra i tanti personaggi di cui citi, di tratteggiarci ritratto di Jeanne Imnik, fondatrice dell'alpinismo femminile moderno, ma anche modella, che troviamo su alcune immagini che tutti abbiamo in testa quando pensiamo alle Dolomiti.
Sì, questa figura femminile, questa donna di un altro secolo evidentemente, è estremamente interessante, bisognerebbe scriverci un romanzo sopra, ecco, è un po' dimenticata, la si ricorda soprattutto perché ha dato il nome a un paio di torrioni che sono in Dolomiti e si possono scalare, ecco, ma chi si ricorda che il torrione Emma appunto si riferisce a questa donna coraggiosa, avventurosa, veramente un personaggio incredibile. Lei era belga e si è sposata giovane con un imprenditore che l'ha portata in Sudafrica, ci hanno fatto un figlio, l'ha lasciato, ha preso il figlio, se n'è andato poi in India con un ufficiale britannico, ha lasciato anche quello, in qualche modo è sbarcata in Europa sulle Dolomiti e lì ha scoperto, già in tarda età, perché aveva ampiamente passato i 30 anni e si avvicinava ai 40, l'arrampicata, e in 10 anni ha fatto tutto quello che c'era da fare in quel periodo, le vie più difficili le ha ripetute, ha fatto vie nuove, andava come gli uomini, anche di più, con le migliori guide che ci fossero, e insomma ha lasciato il segno, è interessantissima proprio.
Tra le montagne che citi nel tuo libro ce ne sono due che in particolare per chi ama il Cadore sono particolarmente significative, sono il Pelmo e l'Antelao, sono due montagne che si guardano. Una, il Pelmo, è conosciuto un po' come il trono di Dio, tu lo dici anche in lingua.
Il Caregon del Signore.
Esatto. Caregon. Che guarda la montagna che ha davanti, che è l'Antelao, che è una sorta di cervino delle Dolomiti, perlomeno guardandolo da una certa angolazione. Ecco, prima quando facevo riferimento a storie vere e a storie dove è difficile tratteggiare magari i confini, facevo riferimento a colui che è passato alla storia come il Pinocchio di San Vito, Matteo Ossi, un cacciatore di camosci, dove lì avrà ragione lui o non avrà ragione lui?
Allora, Matteo Ossi sosteneva di essere salito sull'Antelao nel 1850, quindi una stagione che per l'alpinismo è veramente molto precoce. L'Antelao oggi è abbastanza facile al netto delle frane e dei pericoli oggettivi che ci sono, ma sicuramente non è una grandissima impresa. Allora era misterioso, era enorme, grandioso, uno dei 3.000 delle Dolomiti, quindi ancora inesplorato, e la sua impresa sarebbe stata veramente eccezionale. Peccato che quando arriva Paul Groman, scopritore, salitore di tutte le Dolomiti della Cortina della Conca Pezzana e del Cadore attorno al 1863, ecco, chiede alla sua guida, la Cedelli di Cortina, di portarlo sull'Antelao. La Cedelli dice: non conosco bene la zona, rivolgiamoci a Matteo Ossi che dice di esserci già stato. Ecco, quando arrivano su invece scoprono che Matteo Ossi non sapeva assolutamente dove fosse, e ci vuole il genio alpinistico di La Cedelli per risolvere la situazione. Ecco, questo però è una delle tante bugie dell'alpinismo. Chissà, poi Matteo Ossi c'era veramente stato e aveva sofferto di un'amnesia che non possiamo saperlo.
Storie eroiche, ma nel libro parli anche di storie concrete, di storie di gente, ovvero i cadorini che spesso hanno dovuto lasciare la loro terra. In una pagina scrivi: dal 1875 i cadorini dilagarono nelle foreste della Pennsylvania e dello stato di New York, nelle miniere di carbone del Michigan, della Virginia, del West Virginia e del Minnesota, nei campi del Brasile, del Venezuela e dell'Argentina. La città di Clifton, sul fiume Hudson, di fronte a New York, ne ospitava talmente tanti da essere soprannominata Piccolo Cadore, come riporta Susan Petronio, residente in South Carolina e nipote di immigrati cadorini, sul sito dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Scorrendo i vecchi elenchi telefonici di Clifton, potrebbero sembrare di trovarsi in Cadore: Andreatta, Belfi, Belli, De Ghetto, De Giau, Fiori, Menegus, Palatini, Pampanin, Pordon, Sala, Talamini, Barrettoni, Zanetti, anche De Luca. De Luca è il nostro Ciro Infantozzi della trasmissione Sansone, che è nato a Borca di Cadore e che probabilmente fa parte di questa stirpe anche lui di immigrati. Ecco, questa dell'emigrazione dei cadorini è una realtà che ha coinvolto ovviamente nel corso degli anni parecchie popolazioni nate in montagna, si sono spostate dall'altra parte del mondo, hanno portato delle tradizioni, hanno inventato per esempio il caso della famiglia Olivotti, originaria di Cibiana, se non ricordo male.
Sì, esatto.
Il gelato, a quelli che il gelato non sapevano neanche cos'era.
Sì, beh, dire che hanno inventato, insomma, tutta quella zona lì, tutto il Cadore era coinvolto in questa piccola industria che poi è diventata gigantesca, perché si è veramente spostata, si è dilagato nel Nuovo Mondo, da New York all'Argentina, ancora oggi a Buenos Aires ci sono delle gelaterie che richiamano il Cadore e fanno il dulce de leche, che poi è il fior di latte inventato proprio lì, insomma, con il latte delle mucche cadorine. I cadorini nel mondo, qualcuno ha calcolato che sono tra i 25 e i 30.000, se tornassero tutti oggi raddoppierebbero la popolazione della valle. Speriamo che non tornino, insomma, ci sarebbero dei problemi.
No, prima, quando parlavo di invenzione, per essere più precisi, diciamo che potrebbe iscriversi a un cadorino l'invenzione, se non del gelato, del cono gelato, anche se ricordiamo tutti che per esempio la paternità della radio è contesa ancora oggi tra Antonio Meucci e Alexander Bell. Italo Marchioni di Vodo, anche lui quindi è cadorino, Vodo sta in mezzo tra Pieve e Cortina, probabilmente è stato lui inventare il cono gelato.
Sì, anche questo, come Matteo Ossi, non si saprà mai qual è la verità, però qui c'è anche un brevetto con un suo numero depositato a New York, per cui sappiamo che Marchioni, che prudenzialmente si era cambiato il nome in Marchioni con la Y in fondo.
Vabbè, doveva darsi un contegno Yankee.
Chissà come si pronunciava. Quindi lui era uno dei tanti gelatieri che andavano in giro per New York con il carrettino, aveva un problema di distribuzione, ha detto qua ci vuole qualcosa di meglio di questi cartocci, conetti, cose che i bicchieri di vetro che si rompevano e tutto. E allora ha avuto la genialata, no, di inventare questo stampo per le cialde da gelato, per appunto quelle che ancora oggi usiamo noi. Una volta c'erano gli stampi da 6, poi da 12, insomma adesso se ne fanno centinaia per volta. E se tu vai a Vodo c'è ancora il monumento a Marchioni, che però non è un Marchioni a cavallo, insomma, non è, sì, è neanche un Marchioni a piedi, è un cono gelato. Uno si immagina che questo cono gelato ripete questa storia d'oltreoceano.
Allora, Paolo Paci, il libro si chiama Dolomiti, lo spettacolo infinito. Paolo, abbiamo detto 4 segmenti nel libro, il quarto è dedicato a Cortina e non poteva che essere così. Nelle parti precedenti parli molto del Cadore. Tra Cadorini e Ampezzani però non è mai corso buon sangue, sono lì contigui.
Sì, io temo che moltissimi di noi di pianura non sappiano neanche che tra Cadore e Cortina e Ampezzo c'è divisione, ma c'è la divisione politica, storica. Da una parte c'era l'impero austro-ungarico e da quest'altra parte c'era prima la Repubblica Veneta e poi l'Italia. Ecco, questo confine che oggi è invisibile ed è segnato solamente per chi lo nota da un piccolo casello ferroviario con su scritto Dogana, ed è proprio pochi chilometri a sud di Cortina, vicino a Zuel. Ecco, questo confine segnava anche un confine non linguistico, ma culturale sicuramente, e politico. Segnava anche la rivalità tra Cadorini e Ampezzani, una rivalità che si svolgeva tutta sui pascoli, perché quello era il bene più prezioso, e allora io vado a pascolare lì, ma di chi è quella zona, è mia e tua, insomma, chi arrivava prima meglio si accomodava, e spesso c'erano degli scontri anche molto cruenti con dei morti, per cui questa cosa si è trasmessa fino a oggi in un atteggiamento un po' di superiorità di Cortina. D'altra parte Cortina è superiore anche a Belluno, tant'è vero che molti dicono ma Belluno è in provincia di Cortina o viceversa. Ecco. E i Cadorini sono rimasti sempre un po' sotto il tacco di Cortina, ma è una realtà anche economica che si nota benissimo, perché il Cadore vale tot, Cortina vale 100 volte tanto, pur essendo dal punto di vista territoriale molto più piccola.
Storie di alpinismo, scalate, nuove vie, anche politica nel tuo libro, perché per esempio io confesso che, pur bullandomi di conoscere un po' la zona, perché per motivi personali sono cresciuto a Corte di Cadore, qua non ne parleremo, ma magari una volta faremo una puntata intera dedicata al villaggio che Mattei costruì per i dipendenti dell'ENI, non avevo mai messo a fuoco un aspetto che invece tu esamini nel tuo libro, sulla faccenda che a Cortina fa parte della famiglia ladina. Anche loro sono ladini, anche se a differenza del ladino che si parla in altri angoli che conosciamo, è più simile all'italiano. E allora viene quasi il sospetto, ma è una furbata, perché per esempio avevano anche cercato di uscire dal Veneto per entrare nel Trentino, dove sappiamo, essendo una regione autonoma, ci sono finanziamenti, facilitazioni, eccetera. Non è che il ladino è venuto fuori anche quello per questo motivo?
Ci sono di mezzo i soldi, non c'è niente da fare, ma ci sono di mezzo i soldi devoluti e dei finanziamenti da una legge che ormai ha tanti anni, perché credo che sia del 90, 482 mi sembra di ricordare, che definiva i confini delle minoranze linguistiche. E una volta fatta la legge tutti volevano essere minoranza linguistica, per cui Cortina sicuramente è minoranza ladina. Il Cadore forse un po' meno, perché la lingua del Cadore è molto più simile al Veneto, insomma lì i confini tra lingua e dialetto sono veramente labili, ecco. Cortina peraltro, se volesse aggregarsi a qualcuno, sarebbe l'Alto Adige, perché di là c'è Dobbiaco, quindi la sua aspirazione mai sopita, perché continuano a parlarne, è quella di diventare altoatesini e quindi stabilire una volta per tutte la loro differenza, la loro superiorità, insomma. E però questa storia del dialetto è, come dici tu, una fonte di prestigio anche politico, se vuoi, ha molti risvolti politici, ma anche economico, perché le minoranze prendono dei soldi per tante attività.
A proposito di Cortina, una storia decisamente affascinante che racconti nel tuo libro, che anche quello potrebbe essere quasi materia per un romanzo, è la storia dell'aeroporto di Cortina, perché chi ci arriva intravede uno spazio che potrebbe essere deputato a questo scopo, ma è una storia decisamente affascinante, dove ci sono anche personaggi, cioè mi vedo già al film dove scorrono i titoli, protagonisti il conte e playboy Conte d'Acquarone, Eleonora Rossi Drago, un nome e una certezza. Che ci azzeccano con l'aeroporto?
Allora, se non mi ricordo male, quel capitolo in cui parlo dell'aeroporto si intitola Il villaggio che volle farsi città. Ecco, una città da che cosa è caratterizzata, oltre che da un inquinamento spaventoso? È caratterizzata da un aeroporto. Se tu hai un aeroporto sei una metropoli, no? E Cortina, paradossalmente, non ha un aeroporto, ma ha una sigla IATA, no? Quella che vediamo stampate sulle nostre valigie, sulle cose che ci mettono quando le spediamo, sperando che poi arrivino a destinazione. Avere una sigla IATA è sicuramente uno degli obiettivi di chi vuole essere città. L'aeroporto di Cortina ha una lunghissima storia, un po' comica, un po' da cronaca rosa, come dicevi tu, ma andate a leggere, perché adesso
sì, non spoileriamo.
Però anche ha una storia drammatica, perché per rilanciare l'aeroporto di Cortina, l'ultima volta che hanno tentato di farlo, c'è stato un volo inaugurale con su assessori comunali, vice sindaco e tutto, l'aereo si è schiantato dopo 500 metri e sono morti tutti. Ecco, lì è stata la pietra tombale su quell'aeroporto, che peraltro non può esistere perché è veramente pericoloso. Hanno cercato negli anni di trasformarlo in eliporto, ancora la nostra ministra del turismo ogni tanto ci torna su e si scandalizza che a Cortina non si possa arrivare con un aereo privato, beata lei che li usa, ma questa è la storia. Adesso lì c'è il villaggio olimpico e penso che di aeroporto non parlerà più nessuno.
Nel corso degli anni cambiano le situazioni, è cambiata per esempio anche il prototipo del turista medio che oggi troviamo per le strade di Cortina. Leggo dal tuo libro: la folla lungo Corso Italia oggi è decuplicata, ma è avvenuta intanto una mutazione antropologica. Qualche traccia degli antichi villeggianti resiste. Coppie di anziani ancora abbigliati in camicie a scacchi e calzoni alla zuava trascinano i passi incerti sotto il campanile, al traino delle badanti dell'est, e scompaiono nel brulicare di stranieri, tedeschi, francesi e moltissimi orientali, vestiti da sportivi anche in assenza di sport, in un tripudio di zaini e bastoncini da trekking e biciclette elettriche costose come auto di lusso. Nelle ville imprenditori e politici continuano a giocare a fare i potenti, mentre ai loro piedi il mondo intero sta prendendo il vero potere in tenuta da turisti. Questa è una splendida cartolina di come è cambiata la fauna turistica in quel di Cortina.
Sì, noi attraverso soprattutto, devo dire, i cinepanettoni, perché sono un'insostituibile fonte di immaginario e anche di informazione, insomma. Abbiamo l'idea di questa Cortina tutta dedicata ai VIP, ai potenti, ai politici, alla volgarità, se vuoi, del turista danaroso. Ecco, invece Cortina è diventata uno dei luoghi dell'over tourism, come si chiama, insomma. Lago di Braies, Lago di Sorapis, ne abbiamo visti tanti, ma Cortina è da molti anni il centro di un movimento turistico insostenibile, che ha poi alimentato l'aumento dei valori immobiliari e lo stravolgimento del villaggio che Cortina, villaggio alpino, insomma, che Cortina fino a qualche decennio fa era ancora, fino alle Olimpiadi del 56 si poteva definire un villaggio alpino. E oggi ci ritroviamo con un ibrido che appunto non è e non sarà mai vera metropoli, ma non sarà neanche mai più un villaggio alpino.
Ecco, hai citato i cinepanettoni, nel tuo libro ti dedichi anche alle forme d'arte, ma con questo magari chiudiamo la nostra chiacchierata, giusto per far capire quanto sia ricco il tuo lavoro. Allora abbiamo detto le nuove vie, abbiamo detto l'aspetto politico. Per quanto riguarda l'aspetto culturale, ci soffermiamo su uno dei tanti che prende in considerazione, la fotografia e Cortina. Sono la fotografia un qualche cosa di estremamente importante per quanto riguarda quello che poi anche ha contribuito a creare il mito di questa città.
Sì, sì, io parlo molto, mi ha molto affascinato il tema dell'iconografia, cioè di come si costruisce l'immaginario turistico, alpino, chiaramente il nostro immaginario, perché chi abita in un paesaggio magari non se ne accorge neanche, ecco, però il paesaggio dolomitico, le tofane, il cristallo, la conca meravigliosa di Cortina che abbiamo in mente ci è stato traghettato proprio attraverso la fotografia, molto di più che la pittura nei secoli precedenti, che quasi non esisteva. Un po' di più forse dalla cartellonistica pubblicitaria, e anche lì ne parlo, ma la fotografia sicuramente è stata quella che ci ha permesso di scoprire quelle meraviglie naturali. Fotografia che si traduce subito in cartolina, ecco. Io ho scoperto, scrivendo, che a un certo punto nel mondo, e per mondo intendo anche in Australia, in Nuova Zelanda, che ne so, in Argentina, c'erano editori specializzati nella produzione di cartoline e producevano cartoline riguardanti Cortina. A Cortina peraltro ci sono delle famiglie ancora di fotografi professionisti, fotografi anche artistici, che sono delle vere e proprie imprese familiari, continuano da più di un secolo, i Zardini, i Ghedina, ecco, se passeggiate per Cortina trovate ancora le loro botteghe e raccontano proprio questa storia della costruzione del paesaggio immaginario.
Paolo Paci, ricordiamo ancora il libro Dolomiti, lo spettacolo infinito, dal Cadore a Cortina d'Ampezzo, fra alpinismo e mito olimpico, edito per i tipi di Corbaccio. Paolo, grazie mille.
Grazie, buona giornata a tutti.
Il quitte un an le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand il s'essuyait machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais il savait tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains de...
Una canzone che ormai è entrata nelle orecchie, ma anche nel cuore di parecchi nostri ascoltatori. Siete stati molti che evidentemente non avevate Shazam sotto mano e quindi ci avete scritto: ma chi è? Ma da dove arriva? Da dove arriva? Lo chiediamo a Marco Albino Ferrari, che nel frattempo ci ha raggiunto. Marco, bentornato.
Grazie, buongiorno a tutti. Sì, arriva dalla sigla della trasmissione Le Montagne, che questa settimana fa un salto a pie pari alla prossima per l'evento di Book City.
Sì, saltiamo la puntata odierna, ne manca una, poi ricordo che tutte le puntate sono riascoltabili sia sul sito di Radio Popolare, ma anche su quello dell'altra montagna. E allora, prima magari di fare un lancio dell'ultima puntata, io partirei proprio dall'altra montagna, perché abbiamo ricevuto anche qualche mail di ascoltatori che ci chiedevano: ma cos'è esattamente l'altra montagna?
L'altra montagna è un collettivo che si è formato un paio di anni fa, raggruppa professori universitari, scrittori, camminatori, abitanti delle terre alte, e ha un proprio sito quotidiano, quindi tutti i giorni pubblica notizie sul mondo delle alte montagne, della media montagna. E poi c'è un comitato scientifico, ma parallelamente si pubblica anche una collana di libri, si fanno incontri, festival, feste, insomma è un gruppo molto attivo nell'ambito dell'editoria e della comunicazione.
Qui siamo a Book City, parlavi per esempio di libri, e se parliamo di libri possiamo citarne magari un paio. Partiamo da Diventare Montanari, Viaggio tra i nuovi abitanti delle terre alte di Andrea Membretti.
Sì, questo è il terzo titolo della collana L'altra montagna, pubblicata insieme alle edizioni People. E questo libro questi libri sono dei saggi, è una saggistica molto agile.
Sì, veramente scorrono via molto facilmente.
Sì, 120 pagine, si leggono in qualche serata, così prima di addormentarsi, e trattano appunto temi specifici. In quest'ultimo titolo di Andrea Membretti, sociologo che insegna all'Università di Pavia e alla Milano Bicocca, e ha per tanti anni indagato sul riabitare l'Italia e il progetto di andare a vivere in montagna da parte di molti. Ecco, quest'ultimo libro è un po' una summa delle sue ricerche, è un grande reportage che racconta, fotografa i tipi umani che si sono trasferiti in montagna, e lo fa seguendo un'organizzazione tematica molto precisa e anche intelligente, direi. Utilizza la suddivisione in tre classi: la upper class, la middle class e la lower class, ripescando il concetto di classe sociale del buon Carlo Marx, il filosofo tedesco che in qualche modo accompagna a braccetto il nostro Andrea Membretti nei suoi itinerari. E questa tripartizione dei nuovi montanari diventa molto interessante e anche divertente, perché fotografa appunto dei tipi umani particolari. Andrea Membretti è stato a Crans Montana, una specie di perla, salotto, iperpatinato, elite di questo mondo che vive oltre il gate, come si dice, oltre il recinto, in un mondo fatato, nel cantone svizzero del Varese, per un soggiorno di ricerca finanziato dalla Swiss National Science Foundation, altrimenti non se la sarebbe potuto permettere, perché lì solo un cappuccino costa 15 euro, quindi vabbè. Dedicato questo permanenza a indagare il fenomeno dei nuovi residenti in quota, ma è dei ricconi, i ricconi che se la spazzano benissimo lassù a Crans Montana, una specie di città trasportata a 1500 metri in un luogo perfetto, fatato, con piste di golf, divertimenti vari di tutti i tipi. È un mondo internazionale tra il salotto e la vita all'aria aperta, così. Ma questo è solo l'inizio del libro, è la prima parte, ed è anche forse la parte più divertente e spassosa. Anche le altre lo sono, ma insomma ci avviciniamo più a noi uomini comuni, diciamo. E il secondo è invece quello dedicato alla middle class, fatta di lavoratori, pensionati, di giovani che cercano di andare a vivere in montagna. Questo è un fenomeno che si sta ampliando sempre di più in questi anni. E insomma, e lui ha anche seguito questi nuovi montanari, che interpretano l'andare in montagna a vivere come una sorta di, così, di migrazione, di adattamento ai cambiamenti climatici, una sorta di montagna come rifugio climatico, come alternativa anche allo scivolamento verso il basso della società, della nostra società, diciamo, che è sempre più invivibile nelle grandi città. E poi c'è la underclass, una sottoclasse che non è solo collocata in basso nella stratificazione sociale contemporanea, ma che vive anche al di sotto, proprio al di fuori, in quelle condizioni materiali di diritto e di opportunità che ancora oggi definiscono la povertà, sconfinando spesso nella miseria, nella ghettizzazione. E qua lui incontra Darko, sono pagine bellissime, sono verso il fondo del libro. E questo Darko è un ragazzo giovane, ha 21 anni, viene dalla Macedonia del Nord e passa 3 mesi d'estate a guardare oltre 2000 pecore, dall'alba al tramonto, da solo, senza cani, senza reti, senza cellulare, perché non ha la scheda per chiamare dall'Italia. E una volta alla settimana, lì siamo in Maiella, il padrone delle pecore gli fa consegnare il cibo della vecchia roulotte, dove dorme e si cucina qualcosa. Ogni tanto i lupi prendono il gregge, ma il padrone delle bestie dice che non vale la pena di proteggere degli attacchi. Sono tante, tantissime, appunto 2000 pecore, e tenerle in montagna costa poco e si può anche perderne un po' per strada prima di scendere a valle. Ecco, questo è Darko, è uno degli ultimi delle sottoclassi, pensate, sta lì e non vede nessuno per 3 mesi a badare le nostre pecore, di fatto. Quindi anche lui è un migrante delle montagne.
Sì, questo due aspetti. Uno, in effetti è una popolazione, anche a me è capitato di incontrare questi migranti decisamente particolari, che sono quelli che in quota nei mesi estivi curano mandrie, pecore, mucche, eccetera, così, con delle storie veramente incredibili alle spalle. E l'aspetto che tu sottolineavi ci consente di fare una riflessione che, per quanto può sembrare banale, però spesso in questo periodo non viene sottovalutata: esaminare le cose nella complessità della situazione. È quello che, per esempio, tu hai fatto nelle puntate della montagna, anche nelle puntate più scabrose, tra virgolette, quelle che hanno generato una serie di mail da parte di nostri ascoltatori. Mi riferisco, per esempio, alla puntata sulle foreste, quando il senza se e senza ma è un pochettino da prendere con le pinze. Semplicemente il fatto che tu abbia ricordato che in Italia è aumentata la zona boschiva e di conseguenza il non tagliare le piante in assoluto può essere un concetto che invece va ripensato, è un qualche cosa che apre uno scenario veramente importante.
Sì, siamo di fronte alla solita polarizzazione delle questioni, non c'è una complessità, ci si pone in uno schieramento e si guarda l'avversario come un nemico, senza immaginare che anche le ragioni dell'altro possono essere valide. Soprattutto vanno inserite in un discorso che parte da dei dati, da un dato di realtà soprattutto. Allora, il dato di realtà delle foreste italiane è che nel giro di un secolo la superficie boschiva italiana è raddoppiata. Non lo dico io, lo dicono la nuova carta nazionale forestale nazionale che è appena uscita e ci dà questa fotografia. Certo, sono boschi di novellame spesso incustoditi, ex boschi cedui, però di fatto la foresta avanza, e quando avanza non è sempre un bene, perché si mangia i prati, si mangia il paesaggio culturale alpino e appenninico. E non è solo una questione estetica, perché nel paesaggio culturale costruito attraverso secoli di lavoro da parte dei nostri vecchi artigiani ha prodotto questo alternanza di zone piene di boschi, e zone aperte, zone chiuse, zone aperte. Il prato, per esempio, il prato è una nicchia ecologica importantissima. Dall'inizio della primavera fino all'autunno ospita gli insetti pollinatori, e quando ci sono gli insetti pollinatori ci sono più fiori, e se ci sono gli insetti ci sono anche gli uccelli che nidificano nel prato, e se ci sono le erbe alte ci sono gli ungulati, e se ci sono gli ungulati c'è il lupo. Ecco, quindi questo ci fa dire che la perdita del prato, per esempio, è un danno. E il prato, soprattutto le praterie secondarie, quelle costruite grazie alla fatica dell'uomo dopo lo disboscamento, il dissodamento, lo spietramento, lo sfalcio, il pascolamento continuo per mantenerle in vita, ecco, ci dice che la presenza dell'uomo in montagna non è del tutto sempre diciamo funesta, lo è quando compie delle azioni che non vanno bene, le colate di cemento, la costruzione della pista di bob per arrivare all'estremo. Però non si può demonizzare l'uomo e salvare le foreste come in contrapposizione, mentre oggi un certo ecopopulismo tende a fare, a semplificare. Noi dobbiamo cercare di lasciare un'impronta ecologica il più leggera possibile sul nostro pianeta. Noi siamo tutti ambientalisti, ma ambientalisti scientifici che quindi partono da dei dati di fatto, non da un ecopopulismo ideologico che spesso demonizza l'uomo per semplificare.
Marco, io ti avviso, non so se la cosa ti entusiasma o meno, ma dovessimo mai fare una seconda serie di La Montagna, dobbiamo prevedere una fascia a microfono aperto con gli ascoltatori, perché le tue trasmissioni hanno ingenerato un dibattito, non so se era nelle intenzioni, ma le mail che sono arrivate a seguito delle tue trasmissioni effettivamente fanno vedere come c'è un pensiero diversificato su alcuni dei temi che tu hai trattato. Io ricordo ancora che le trasmissioni le hai condotte, c'erano sempre un paio di ospiti, molti appartenevano al collettivo L'Altra Montagna, parlavamo anche dei libri che sono editi per, da coloro che appartengono a questo collettivo. Ne ho sotto mano un altro, La Montagna con altri occhi, ridisegnare le terre alte, in questo caso anche qua ti chiedo magari una piccola scheda.
Questo è il primo titolo, è una miscellanea composta da tanti brevissimi saggi, ognuno dei quali mette a fuoco uno dei grandi temi di cui si dibatte oggi in montagna. Ecco, questo è proprio un punto di inizio giusto, perché mette a fuoco i grandi temi partendo, ripeto, dai dati di fatto e quindi cercando sempre di mettere a fuoco la complessità. È molto più facile dire oggi viva la natura, abbasso l'uomo, come si sente dire, ma più che mettere l'uomo sul banco degli imputati vanno messi i suoi comportamenti sbagliati. Ecco, qui si mette in luce cosa non deve fare l'uomo e cosa deve fare, non aggregarsi a un fiume senza pensiero ideologico che ci pone come difensori ad oltranza di una natura che tra l'altro la vediamo solo dalla città. Gli ambienti naturali vanno preservati al massimo, bisogna ridurre al massimo, anzi azzerare il consumo di suolo, ma non si può dire che le montagne devono diventare dei luoghi selvaggi tout court, perché non è lì che c'è la salvezza del nostro pianeta.
Ricordiamo che siamo in diretta da Book City. Tu oggi hai un appuntamento?
Sì, alle 14.30 insieme agli amici di Lega Ambiente qua al parco, alla Cascina Nascosta, e quindi si parlerà ancora di rapporto uomo-ambiente, uomo-ambienti naturali, per cercare di appunto trovare l'equilibrio.
Prima di parlare e lanciare l'ultima puntata di Le Montagne, che andrà in onda la settimana prossima, io introduco un'altra ospite che è qua con noi, Lia Sabbadini. Adesso ti faremo lavorare, Marco. Lia, insieme a Mirella Zocchi, ha prodotto uno strano libro. Dico che è strano perché in genere i libri sono fatti per essere letti, questo è fatto anche per essere scritto. Si chiama Diario delle mie emozioni nel mondo, in 70 schede da compilare. Dovendo dare una definizione, potrei dire che è una sorta di manuale per la manutenzione dei ricordi. Tutti facciamo dei viaggi, il problema è poi come ce le ricordiamo, cercando di andare al di là del semplice scatto fatto sul telefonino. Com'è nata l'idea di questo lavoro?
Buongiorno, sono Lia. Sì, questo libro che abbiamo scritto nasce, vuole essere un libro utile e che accompagna il lettore nella sua vita quotidiana. E in realtà noi ne abbiamo scritti tre di libri di questa portata, e il primo accompagnava il lettore nella sua necessità quotidiana, perché era un libro dedicato allo spendere meno e meglio nel rispetto dell'ambiente. E dopo questo libro, che era scritto con leggerezza ma affrontava dei temi cruciali, perché erano quelli appunto far bastare i propri soldi e di usarli al meglio, abbiamo voluto dedicare il secondo libro, che è questo, Diario delle mie emozioni nel mondo, a qualche cosa invece di più leggero, di più piacevole. E quindi abbiamo pensato a questo libro, di cui noi davvero, come ha detto Claudio, noi diamo soltanto il là e poi il libro lo deve scrivere il lettore, chi ce l'ha in mano, e lo scopo, come ha detto Claudio, è proprio quello di facilitare chi fa delle cose belle nel proprio tempo libero, quindi qualsiasi esplorazione del mondo fuori da casa, sia il viaggio lungo al modello Radio Popolare Viaggio in Marocco, sia invece quella che un tempo si chiamava la gita fuori porta e che adesso chiamiamo magari il turismo di prossimità. E quindi ci sono una serie di schede dedicate a queste attività di esplorazione del mondo, dalle più lunghe a quelle più breve, e invitiamo il lettore quindi a focalizzare i propri ricordi, a scriverli, dandogli la possibilità di scrivere sì, sia le informazioni, i materiali, quindi come ho organizzato il viaggio, quanto mi è costato, l'organizzazione e così via, sia soprattutto che cosa mi sono portata dietro, cioè a casa, cosa mi ha lasciato questo viaggio, che cosa ho visto, che cosa mi ha emozionato. E appunto, se
facciamo un esempio,
abbiamo
qui con noi un viaggiatore, no?
Un viaggiatore.
Marco Albino Ferrari è uno scrittore, è stato direttore di riviste di viaggio, per cui chi meglio di lui? Vai a pescare una scheda e vediamo per esempio.
Vabbè, allora le prime schede sono dedicate ai viaggi lunghi, quindi sia stanziali sia itineranti, ai cammini e così via. A lui direi di proporre una delle schede dedicate alle escursioni, che non sono, ecco, escursioni di qualsiasi genere. Questa è la mia scheda, il mio libro già in parte compilato, e ci sono escursioni.
Se non fagli vedere le risposte, se no, no mi copri, questo lo conosco io.
No, ma queste non sono, le mie escursioni sono escursioni molto tranquille, assolutamente in piano.
Allora facciamo un esempio.
Facciamo un esempio, questa gliela diamo.
Ecco Marco, prendi.
Questa è una escursione, e quindi tu, dopo che hai fatto questa escursione, la compili e vedi, ti chiede ovviamente.
Che pagina è che guarda anch'io?
154. Ecco. E ti chiede ovviamente dove sei andato, quando, e
quindi,
se vuoi scorrerla.
C'è bisogno di un lettore attivo che tiri fuori la penna o la matita,
esatto,
e inizia a lavorare.
Esatto, dopo che ha fatto la sua escursione.
Esatto. Allora facciamo un esempio, Marco, di una delle ultime mete dove sei andato.
Va bene, io faccio dei viaggi molto brevi intorno a casa.
Perfetto.
Però insomma, nella piccolezza c'è anche un po' di retorica, diciamo, anche una grande vastità di orizzonti, volendo.
Certo.
E quindi io vado sul Monte Gaggio, che nessuno conosce perché è proprio una cosa da piccolo, ma sono comunque 400 metri di dislivello, arrivo su e ho questo spazio tutto intorno a me che vedo bellissimo, un grande panorama. E dunque qua io dovrei compilare dove, l'ho detto, quando, ma lo faccio adesso d'inverno, lo faccio nelle ore centrali, le ore di sole, le più calde.
Ecco, queste sono, queste, se è una escursione,
no, non è la prima volta, l'ho già fatto migliaia di volte.
Questo qua ti aiuta a raccontare
con chi,
con
la mia paziente moglie che adesso mi precede perché è più forte di me, ma insomma il perché mi piace vedere come cambia nelle stagioni.
Ecco.
Anche nei mesi, e poi l'abbiamo fatto anche con la luna piena di notte. E allora lì subentra tutto una nuova partecipazione emotiva, perché il bosco si svolge soprattutto nel bosco, questo itinerario, e il bosco è un mondo vivo, acceso di notte, nonostante ci sia il buio, gli animali del bosco vivono la veglia il bosco, e quindi lì sentivamo rumori, richiami, cinguetti strani, e insomma, siccome il buio fa paura, è uno degli archetipi che si è posato nel profondo del nostra coscienza e fa sempre paura, anche se e quindi noi siamo saliti con un po' di paura.
Ecco, allora se tu scorri con lo sguardo la mia scheda,
sì.
riesci poi a trovare il punto in cui tu riesci proprio, sei stimolato a raccontare queste tue impressioni, sì, soggettive, sì, e particolarmente vive che tu hai sentito.
È vero, perché devo dire che sfogliando queste pagine, questo libro di una bella carta uso mano, così viene
si
voglia,
scrive
proprio,
benissimo.
Esatto, viene proprio voglia di appuntare, di prendere appunti, è uno stimolo, come dicevi,
esatto,
stimolo per... ci vuole un po' di spirito classificatorio, cioè mettere insieme le cose, ma è anche una buona pratica per non dimenticare.
Ecco, in realtà noi le abbiamo consegnato a chi non è abituato a scrivere, perché anche andando in giro, proponendo questo libro in giro, chiediamo se, abbiamo chiesto alle persone, ma lei viaggia? E tante persone ci hanno risposto che non solo viaggiano, ma anche scrivono dei loro viaggi, ma non tutti lo fanno. E questo potrebbe essere invece un avvio, anche perché noi sappiamo che un modo proprio per comprendere appieno il viaggio o l'esperienza anche breve che abbiamo fatto è proprio quella di tornarci dopo con il pensiero, e quindi ecco che questo
ogni viaggio è composto da tre fasi, la preparazione,
il microfono.
Ogni viaggio è composto da tre fasi, la preparazione, il viaggio stesso e poi l'elaborazione, il ricordo, e quindi questo mi sembra un ottimo buono per stimolare, come dici tu, il ricordo.
Esatto, noi non a caso nell'introduzione, nella citazione iniziale è una citazione di Kapuscinski in cui appunto diciamo che il viaggio non inizia nel momento in cui partiamo né finisce nel momento in cui raggiungiamo la meta, in realtà comincia molto prima e non finisce mai, dato che il nastro dei ricordi continua a scorrere dentro anche dopo che ci siamo fermati. E questo è appunto...
Che cos'hai nello zaino, Marco? Quando no, lo leggo tra alcune delle domande. Cosa metti nello zaino?
Io sono della scuola less is more, quindi meno si porta meglio è. Proprio solo in previsione di un arrivo di magari del vento, così mi porto... poi la borraccia, un qualche barretta o qualche pezzo di pane, così, e basta, il meno possibile per andare in montagna.
Ecco, e qui nella scheda infatti c'è scritto che cosa ti sei portato e che non ti è servito e che quindi la prossima volta lo porti più, e che cosa invece sarebbe stato importante e ti sei dimenticato, perché insomma c'è anche quello, se non ti porti la giacchetta impermeabile e si mette a piovere come oggi, insomma è grigio.
E poi suggerirei anche la cartina geografica 1:25.000 è preziosissimo, che sono dettagliate tutte le corrugamenti della montagna, e saperla leggere seguendo le isoipse, seguendo i vari segni convenzionali, ci si può ritrovare in qualunque pezzo, punto. Ecco, la cartina è un ottimo compagno di viaggio.
Alla faccia di Google Maps. Allora, esatto, ricordiamo Lia Sabbadini, Mirella Zocchi, diario delle mie emozioni nel mondo in 70 schede da compilare, Ultralife è l'editore. Lia, grazie mille.
Grazie a voi e buon Book City e buon viaggio.
Allora, Marco, abbiamo ancora una puntata di Le Montagne, andrà in onda domenica prossima alle 12 come è stato per le precedenti 7. Io volevo ricordare a tutti coloro che ci stanno ascoltando che ovviamente tutte le puntate sono risentibili sul sito di Radio Popolare, dove trovate i podcast, anche su quello del collettivo L'Altra Montagna. Domenica prossima?
Domenica prossima c'è l'ultima puntata ed è la puntata dedicata allo sci, siamo in prossimità dell'inverno e quindi si intitola All You Need Is Snow, ecco, così come queste pubblicità ricorrenti ci ricordavano, cantavano negli anni 90, All You Need Is Snow, è ancora vero, perché tutto quello che di cui ha bisogno lo sci è la neve che scarseggia sempre di più. Avremo con noi Sofia Farina, meteorologa, che ci farà un quadro preciso della situazione neve negli ultimi anni, l'andamento, e Wanda Bonardo, che è di Legambiente, una dirigente, e insomma lei cura anche questo report annuale che si chiama Neve Diversa, e ci racconta lo stato dell'arte dello sci, le le stazioni sciistiche che vengono chiuse per mancanza di neve o di clienti, quelle che invece si ingrandiscono. Lo scenario dello sci è cambiato radicalmente in questo secolo, in questi ultimi 25 anni, stanno chiudendo moltissime piccole stazioni sciistiche che sono vinte dalla storia, dai cambiamenti climatici, dalla concorrenza dei grandi comprensori sciistici che diventano sempre più grandi e fanno concorrenza uno con l'altro anche se sono lontanissimi, perché il pubblico di riferimento ormai dello sci non è più solo quello italiano, anzi gli italiani che vanno a sciare sono sempre meno, sono sempre di più gli stranieri, magari che arrivano da lontano, e allora per qualcuno, una coppia che arriva dall'Asia, andare a sciare a Kranjska Gora o sul Dolomiti Super Ski o sul Monte Rosa poco cambia, anche se sono dalle parti opposte delle Alpi, e quello che conta è la novità, l'ultima stazione, è l'ultima seggiovia aperta, o magari il grande evento collaterale allo sci che può attrarre. Quindi la concorrenza dei grandi comprensori si fa su un mercato internazionale e deve essere continuamente rilanciata da novità, novità, novità. Questo a discapito del paesaggio, del territorio, perché tutte queste nuove infrastrutture che vengono chieste e poi magari anche realizzate purtroppo avranno senz'altro una vita a breve termine, perché il cambiamento climatico è inarrestabile, ce lo raccontano i dati di questi ultimi anni, è una linea in salita senza interruzioni, perché dovrebbe interrompersi bruscamente nei prossimi anni? E qua il futuro è abbastanza facile da capire, è come se ci trovassimo su un treno che va a 100 all'ora da 3 ore, fra 10 minuti noi sapremo più o meno dove sarà, ecco, noi sapremo più o meno che fra una quindicina d'anni nevicherà ancora meno e soprattutto più in quota, e quando nevicherà la neve permeerà sempre meno sul terreno, ci vorranno allora impianti di neve per neve artificiale più grandi, bacini idrici più capienti, quindi tutto uno sforzo per cosa? Per creare un mercato ampliato che guarda mercati esteri, ma se poi tutto questo flusso di denaro che arriva dall'estero, di questo flusso ne beneficiassero chi vive in montagna, no, perché spesso sono capitali esogeni alla montagna, esterni, e i grandi introiti poi escono dalle montagne, quindi lo sci è diventato sempre di più, lo sarà ancora di più in futuro, un'attività estrattiva di valore nei confronti della montagna, e purtroppo tutti questi grandi, grandi opere sono irreversibili e rimarranno come blocchi di ruggine nel futuro.
Una puntata, quella che andrà in onda domenica prossima alle 12 delle montagne, che chiude questo ciclo e che per certi versi fa da prologo alle imminenti Olimpiadi, ormai stanno arrivando. Olimpiadi che avranno anche Milano. Sì. Come sede bizzarra.
Sì, bizzarra, perché le montagne non sono più adatte ad ospitare degli eventi così grandi, quegli eventi non ci stanno, perché una vallata alpina non può ospitare dal punto di vista della capienza, e quindi si deve rifare a una metropoli che sta a ridosso delle montagne, ma in questo caso neanche a ridosso, perché dal Bellunese a...
Sì, c'è la montagnetta di San Siro.
Esatto, c'è un bel viaggio. E quello che spaventa sono anche tutte le opere accessorie, non solo gli impianti sportivi, il trampolino con gli sci, dello sci, del salto con gli sci che sarà in Trentino, o la pista di bob, la famigerata, ma tutto il corredo di opere accessorie, quindi parcheggi, grandi capienze per ospitare tutta quella massa di gente, che poi che futuro avranno? Purtroppo la storia insegna, però non viene recepita, perché le Olimpiadi di Torino hanno lasciato dietro di sé dei mostri, ecomostri, che sono ancora lì e non ci dicono niente, cioè, ci parlano molto chiaro ma non sono ascoltati.
Ecco, tra l'altro parlando mi è venuta un'idea, poi vediamo se farla, potrebbe essere che ti chieda che dopo l'ultima puntata magari facciamo una trasmissione anomala di On the Road a microfono aperto con gli ascoltatori, in modo che tutte le domande che dovevano fare nel corso di queste 8 puntate ce le giochiamo quella domenica, poi ne discutiamo. Io chiedo ancora di ricordare l'appuntamento di oggi pomeriggio
alle 14:30, Cascina Nascosta con Legambiente, parleremo un po' del futuro delle Alpi.
E io ti ringrazio, così come ringrazio Paolo Paci che è stato qua prima di te, ringrazio Lia Sabbadini che ricordiamo è l'autrice con Mirella Zocchi di Diario delle mie emozioni nel mondo, in 70 schede da compilare, e ci lasciamo risentendo ancora la sigla, la fortunata sigla della trasmissione Le Montagne. Grazie mille Marco.
Grazie Claudio.
Ils quittent un à un le pays pour s'en aller gagner leur vie loin de la terre où ils sont nés. Depuis longtemps, ils en rêvaient de la ville et de ses secrets, du formica et du ciné. Les vieux, ce n'était pas original quand ils s'essuyaient machinal d'un revers de manche les lèvres. Mais ils savaient tous à propos tuer la caille ou le perdreau et manger la tome de chèvre. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver. Avec leurs mains dessus leur tête, ils avaient monté des murettes jusqu'au sommet de la colline. Qu'importe les jours, les années, ils avaient tous l'âme bien née, noueuse comme un pied de vigne. Les vignes, elles courent dans la forêt, le vin ne sera plus tiré, c'était une horrible piquette. Mais il faisait des centenaires à ne plus que savoir en faire s'il ne vous tournait pas la tête. Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on s'imaginer en voyant un vol d'hirondelles que l'automne vient d'arriver.